Con la conferenza di questa sera, da corrente a corrente, si chiude il ciclo delle nostre manifestazioni e dei nostri incontri. C'è un rinnovato interesse su corrente, un interesse coronato da una serie di importanti mostre che si sono svolte all'Aquila, si svolgeranno alla Galleria d'Arte Moderna di Bergamo e alla Permanente di Milano l'ottobre prossimo. La riflessione di Raffaele De Grada e Fulvio Papi è una riflessione da due punti di vista profondamente diversi. Quello di Raffaele De Grada è un intervento testimoniale, l'intervento di un protagonista che ricorda quei tempi. La testimonianza è sempre importante perché la distanza temporale è un'ottima lente di ingrandimento per leggere la filigrana della storia. Quindi io considero prezioso il fatto che Raffaele De Grada ritorni su un argomento di cui si è occupato praticamente per tutta la vita, proprio perché una riflessione oggi alle soglie del 2000 è una riflessione importante. Corrente in questi anni è cambiata perché siamo cambiati noi. Fulvio Papi affronterà invece il problema dal punto di vista estetologico. Il suo è un discorso volto al futuro, una riflessione che dall'estetica di corrente parte ad una proposta di un'estetica per il domani, per superare l'impasse in cui è finita l'arte contemporanea con la crisi paralizzante dei linguaggi artistici. Lascio la parola a loro.
Proprio ieri mattina, in un convegno dedicato alla radio e alla televisione, qui al Palazzo della Provincia e prima al Palazzo Greppi, si parlava del periodo 1945-1952. Se ne parlava. Purtroppo io ero quasi il solo che ne parlasse, perché gli altri non c'erano più. E molto spesso questi che non ci sono più non sono neanche ricordati. Nello stesso momento la storia fatta dagli storici e soprattutto dai giornalisti dimentica quelli che hanno operato veramente e enfatizza invece quelli che proprio non ci sono stati o che hanno avuto una parte del tutto secondaria. Figuratevi di corrente, perché se il periodo 1945-52, come quello che mi riguardava ieri nell'intervento che ho fatto, è un periodo che ci distanzia da 50 anni e oltre, quello di corrente è un periodo che ci distanzia dai 60 anni e oltre. Difatti la rivista, che si inaugura col nome di Vita Giovanile il 1 gennaio del 1938, e che poi diventa successivamente Corrente di Vita Giovanile e finalmente soltanto Corrente, è una rivista che ha un campo dal 1 gennaio del 1938 al 10 giugno del 1940, cioè uno spazio di 2 anni e mezzo. Ma la rivista era stata preparata prima, non tanto da giovanissimo Trecani, ed è una cosa quasi miracolosa che Trecani, che usciva dal Politecnico e che aveva allora 18 anni quando si inaugurò Corrente, abbia raccolto quelle istanze che altri giovanissimi, devo dire, tra i quali ci metto anche me stesso, avevano avanzato in un periodo che immediatamente precede. È importante, ricordando Corrente, che si parli di questo periodo che precede, perché è quello che spiega una cosa fondamentale. Corrente non nasce all'improvviso come un fiore di primavera, è un movimento, che poi è diventato veramente movimento, che è stato preparato prima. In quale ambiente? In più ambienti. E per quali ragioni? Per più ragioni. Ambienti. Intanto l'università. Chi ricorda, voi qualcuno lo ricorda, Caterina Lelli che è qui presente, per esempio, la nostra cara Sereni che è qui presente, la Maria Luisa, pompanti, eccetera. Noi per fortuna ci siamo ancora. Ricordiamo quella università alla scuola di Banfi, che non era semplicemente un richiamo di carattere, diciamo, universitario, era qualche cosa di più, era un richiamo cittadino, perché Banfi, che era un uomo straordinario, lasciava per esempio fare delle esercitazioni a noi, e queste esercitazioni erano pubbliche, erano vere e proprie conferenze su argomenti di estetica, di arte, ma questi argomenti erano pieni di significati vari e diversi, e quell'università è stata proprio una fucina di giovani che più o meno, anche qualcuno anche giù della facoltà di legge, che più o meno cercavano di organizzarsi, cioè di trovare un punto focale in cui riunirsi, e il loro desiderio di organizzazione era prima di tutto culturale, di una cultura che sfiorava immediatamente il fattore politico, perché è inutile dire che in quel periodo il monopolio della cultura sembrava fosse del fascismo, invece non era così, perché c'era una cultura di tradizione crociana, c'era una cultura che avanzava, che era quella che era rappresentata da Banfi, che era di una tradizione europea, che poi si è visto che poteva essere addirittura esistenzialista, fenomenologica. E questa cultura sfiorava un elemento basilare, che era quello della opposizione alla cultura fascista. Qui devo fare una precisazione. Si è molto parlato in questo periodo, negli ultimi decenni, del fatto che non esistesse una cultura fascista. E invece questa è una non verità, se non una menzogna. Esisteva una cultura fascista, e come si esisteva? Una cultura fascista varia, molto variegata, che andava da un settore di tradizione, diciamo, pararivoluzionaria, come era quella di Papini, Soffici, eccetera, a una tradizione invece liberaloide, come era quella che era rappresentata dai columnist del Corriere della Sera, ad una vera e propria cultura fascista di carattere pseudo-comunista, come era quella di Luigi Volpicelli, di Ugo Spirito, che era rappresentata anche concretamente da un personaggio che è stato Bottai, che poi ha avuto una importanza enorme in quegli anni. Questa cultura era una cultura che cercava di detenere un'egemonia assoluta, e aveva un accordo relativo, ma comunque sempre funzionante, con la cultura cattolica e con la cultura di origine liberale. Noi ci siamo formati in un modo del tutto diverso, e qui si dovrebbe parlare delle nostre prime letture marxiste, marxiane, delle nostre prime letture illuministe, di tutto quello che ci ha formato, e che era ancora a uno stato informe, indifferenziato, però importante. Si noti che allora all'università, quegli anni universitari erano frequentati da Enzo Fasci, da Giulio Preti, da Luciano Anceschi, oltre che noi che eravamo più letterati e artisti come Vittorio Sereni, come me ed altri. L'incontro era quasi spontaneo. Naturalmente lì c'è anche il fatto che alcuni di noi avevano già dei contatti politici, e ci riunivamo in piccoli gruppi con grandi preoccupazioni e precauzioni di carattere cospirativo, che potrebbero essere paragonati a dei gruppi carbonari ante litteram. E questo senso di organizzazione in fieri fu poi coordinato e si può dire nacque, precipitò con il rapporto con gli artisti, perché gli artisti ebbero precocemente una intenzione antifascista nel senso culturale vero e proprio, cioè non potevano sopportare il novecentismo che ormai era passato alla sua seconda fase, a una fase molto retorica e molto, molto formale. E quindi questo sviluppo degli artisti e degli studenti, degli uomini di cultura che venivano dall'università, questo incontro fu quasi normale. Non sarebbe potuto avvenire questo incontro se non ci fosse stato un altro elemento, un clima molto importante che si stabilì con i Littoriali. I Littoriali, inavvertitamente per i fascisti, furono una cucina di nuove esperienze e di nuovi elementi di positivi nella cultura italiana. Noi oggi, quando si parla dei Littoriali, si diceva come erano fascisti. Certo che erano fascisti, certo. Però i dibattiti dei Littoriali, prima in sede regionale e provinciale, poi in sede nazionale, sono stati dei dibattiti che farebbero onore oggi per la libertà di espressione e per le intuizioni che in questi dibattiti c'erano allora e che stranamente, ma non tanto, coordinavano ciò che si pensava a Milano con ciò che si pensava a Palermo, ciò che si pensava a Venezia con ciò che si pensava a Roma. E questi Littoriali sono stati una vera fucina di nuove forze che si sono immesse nella cultura italiana. Ruggero Zangrandi ha scritto un libro che è stato ripreso recentemente, La lunga via attraverso il fascismo, dove dice delle cose in gran parte inesatte, ma una positiva che afferma Zangrandi e che spiega anche nel suo libro è che quelli che avevano intenzioni di organizzazione antifascista andavano ai Littoriali per trovare gli altri, per trovare delle corrispondenze, per trovare degli incontri, per stabilirli. Poi ognuno li regolava a modo suo. Per esempio Zangrandi aveva la follia di credere che si potesse fare un fascismo universale, cioè spostare il fascismo dal suo piano nazionalista a un piano che oggi si direbbe, non so, europeo o globale, è vero? E quindi dare una spinta rivoluzionaria al fascismo, che inizialmente era stato, secondo lui e tanti altri, una rivoluzione. Vabbè, questo non è esatto, però quello che è certo è che c'erano questi fili che si dipanavano e che quindi trovavano in questi gruppi universitari e negli artisti che allora operavano in modo antinovecentista, diciamo, se non propriamente antifascista, trovavano una rispondenza. Questi gruppi cercavano di organizzarsi in riviste anche. Io rammento che nel periodo immediatamente precedente a Corrente c'era una rivista come Il Cantiere, per esempio, che era una rivista che raccoglieva quei giovani che credevano che nel fascismo si potesse trovare una cultura corrispondente a quella che c'era in Unione Sovietica. Quindi a questi giovani strizzavano gli occhi i propri botteiani. C'era anche qualche incontro molto confuso e molto poco organizzato culturalmente, come fu quello di Camminare, una rivista che fu fatta da Alberto Mondadori, che era un giovane molto vivace e che aveva dei consiglieri molto, molto bravi come Remo Cantoni, come Paci, come Sereni, come altri che cominciò a capire che si poteva veramente fare qualche cosa. Ma Alberto Mondadori aveva le idee molto confuse ed era forse vittima del fatto che suo padre era un grande editore ormai già del regime. Si dirà, ma anche il senatore Treccani era un grosso personaggio del tempo, no? Però il senatore Treccani aveva ben capito una cosa, padre di Ernesto, per presente, che bisognava lasciare fare i giovani, purché non esagerassero, purché non esagerassero. E così questa cosa dobbiamo dire che l'abbiamo capita tutti, cominciando da Ernesto, che ha capito benissimo che quell'avventura in cui era in corso, diciottenne, diciannovenne, eccetera, era un'avventura che, come una nave che fosse salpata senza vento, ma poi con un vento che spingeva molto le vele, doveva essere governata più o meno abilmente. E questo spiega perché Corrente è stata inizialmente una rivista che apparentemente non toccava la politica antifascista. Anzi, avevamo, possiamo dirlo molto chiaramente, avevamo delle coperture. La prima pagina, a parte i trafiletti che facevi tu, che erano seppure ingenuamente delle punte di spillo contro il regime, però c'era Dino Del Bo, che poi è stato un grosso personaggio nella Democrazia Cristiana, c'erano Claudio Belingardi, c'erano molti altri che scrivevano la prima pagina. Una prima pagina nella quale
lo stesso
Antonio Bruni, che era stato il segretario di redazione di Corrente per tutto il periodo in cui la rivista è esistita, molto bravo, devo dire, che era un bravissimo pilota della situazione. E questa copertura politica era infranta gradualmente soltanto da qualche articolo dove si legge la firma di Menicanti o di Giovanni Barbera, che poi
di Curiel sotto altro nome,
di Curiel come Pangloss, chiamava, eccetera. Però erano cose che quasi non si avvertivano inizialmente. Ci fu un momento in cui Corrente corse serio pericolo, e la cosa mi riguarda personalmente. Io il 4 ottobre del 1938 fui arrestato, fui portato a San Vittore, accusato di propaganda antifascista, ed ero nella redazione di Corrente insieme a Vittorio Serini, a Alberto Lattuada, a Gianciro Ferrata, c'era già Gianciro Ferrata, e Dino Del Bo. E naturalmente il direttore era Treccani, il segretario di redazione era Bruni. A quel momento, se avessero chiesto a me, gli avrei detto sbarcatemi per salvare la rivista, sbarcatemi. Invece non mi sbarcarono. Segno questo che, in fondo, la stessa redazione di Corrente aveva capito che si doveva mantenere un'unità anche con l'ala più pericolosa che era dentro a Corrente. E si può dire che da quel periodo lì Corrente è diventato veramente quel giornale, quella rivista antifascista di cui si parla sempre. Naturalmente c'era la base artistica che invece funzionava e quindi ci ha messo nella condizione di poter continuare ritenendo le autorità che allora gestivano il potere, ritenendo che fossero soprattutto questi artisti da considerare, e non poteva il fascismo in un certo senso prendere una posizione contro dei giovani di cui ormai si parlava molto. Questo è un elemento che voglio portare alla riflessione in sede di rievocazione. Attenzione, perché se di una cosa non si parla, la cosa non esiste e non pone problemi a chi ha il potere. quella che noi chiamiamo la orribile propaganda, e che poi è una enfatizzazione del poco o tanto che si fa, è indispensabile per mantenere una situazione. Perché se non si parla di qualcosa, non, la cosa non esiste, e il potere la schiaccia facilmente. È una cosa, perché quando io rifletto queste cose ancora oggi, penso per esempio, ora si parla tanto di comunismo, no? Il comunismo sembra che non sia esistito, o che sia esistito solo quello. Sapete perché esisteva solo quello? Perché i fascisti colpivano i comunisti anche se non erano comunisti, per far credere che esistesse veramente un pericolo comunista. E così i comunisti hanno goduto di una propaganda indiretta che è stata fortissima, per cui la gente, quando, a un certo momento, quando si è arrivati alla guerra, pensavano che tutti gli antifascisti fossero comunisti, invece non era affatto vero, i comunisti erano ancora pochi. Ebbene, ora ritornando a noi, la corrente dell'ultimo periodo, cioè del periodo del 39 in poi, fu veramente una rivista degli artisti, che poi sono stati riconosciuti come gli artisti di corrente, e dei letterati. Forse non si è parlato abbastanza del peso che ha avuto la letteratura nella rivista corrente. Io sono forse non pienamente indicato per questo, ma voglio dire chiaramente che l'azione, per esempio, di Sereni e di Ferrata è stata nella rivista Corrente un'azione importantissima, perché ha collegato Corrente con quei gruppi fiorentini, Campo di Marte, Letteratura, Frontespizio prima, eccetera, con quei gruppi bolognesi che erano rappresentati dalla rivista L'Orto, che poi ha avuto poca vita, e poi con i gruppi romani, anche in antitesi con quello che era, per esempio, il gruppo di Alicata, Trombadori, eccetera, Soggiu, gli amici pedanti si firmavano sul meridiano di Roma, che erano allora di un crocianesimo comunista alla Labriola, diciamo, erano dei labrioleani, ecco, e che erano in antitesi con i letterati di corrente, e ci fu una importantissima polemica nei confronti di Luigi Russo, che Luigi Russo era veramente l'esponente del tardo crocianesimo nella cultura italiana, ma un esponente importante che era, Luigi Russo era un antifascista e quindi era riconosciuto con un'autorità che gli veniva direttamente da Croce, dal Padre Eterno Croce. Quindi Corrente entrò in una dialettica che fondamentalmente era una dialettica antifascista, ma all'interno di questa dialettica poteva anche apparire come una rivista di vero dibattito, non da equiparare a quelle riviste retoriche e inutili che il fascismo produceva nei GUF e nelle varie istituzioni. Questo ci fa giungere agli anni in cui il Corrente si presenta come una rivista cui collaborano Carlo Mo, Oreste Macri, collaborano Mario Luzzi, collaborano tutti personaggi che basta guardare l'elenco dei collaboratori, sono stati molto, molto importanti allora e anche oggi naturalmente, ma che allora avevano proprio quella responsabilità di una cultura pulita dal fascismo, che dibatteva dei problemi che sembravano del tutto estranei al mondo fascista, per esempio il problema del tempo minore, tempo maggiore, i problemi del linguaggio. Io ricordo per esempio che Anceschi addirittura fece un saggio per spiegare quali erano le parole che potevano essere usate da un poeta e quali non erano le parole da usare. C'era certamente Montale avrebbe trasaliva quando sentiva queste cose. Quasimodo no. E noi eravamo molto vicini a queste idee, perché quando Quasimodo pubblicò, tradusse i Lirici Greci che furono pubblicati da Corrente, questa idea della parola che conta e che non aveva più nessun rapporto col dannunzianesimo, eccetera, fu considerata uno degli elementi base del dibattito culturale di allora. Quando poi furono pubblicati i Lirici Spagnoli, tradotti da Carlo Bo, si capì che cosa aveva voluto dire la guerra di Spagna per la generazione della cultura nuova che c'era ormai in Italia. La guerra di Spagna era stata seguita da noi col cuore e con la mente, si può dire che c'eravamo immedesimati in questa situazione spagnola, che era una situazione diversa da quella che, diciamolo apertamente, che era configurata dai terzi internazionalisti, cioè era una repubblica democratica aperta dagli anarchici ai liberali che combatteva contro il nemico fascista, come pensavamo di fare noi in Italia, senza pensare che rovesciato il fascismo ci dovesse essere semplicemente il comunismo, che allora era un comunismo pre-staliniano, diciamo, anche se c'era Stalin che governava. Io credo che quel periodo sia stato molto importante ed è un periodo che ha determinato una situazione anche con le giovani generazioni, di modo che uscendo dalla guerra, uscendo dagli anni, chiamiamoli difficili ma anche bellissimi, che sono gli anni che vanno dal 43 al 45, e dal 41 diciamo al 45, le edizioni di Corrente, il ricordo della rivista, l'organizzazione culturale che era stata determinata dalla rivista, con in più l'attività della galleria di Corrente, la bottega di Corrente che si era aperta nel 1940, determinarono certo qualcosa che a Milano portò di nuovo una egemonia della cultura. Forse non si è riflettuto abbastanza questo, ma quando si parla della storia dell'immediato dopoguerra si vede per esempio che si è parlato di Oltre Guernica, del Giamaica, dei manifesti che sono stati fatti, si è parlato troppo poco del tentativo che abbiamo fatto con la rivista Il 45, che era diretta, per modo di dire, da me con la forte collaborazione, devo dire, di Vittorini e poi dei pittori, Norti, Casinari, Africani, eccetera, e che aveva l'obiettivo di ricomporre le idee dopo il travaglio della guerra e dopo il disastro che ne era subito seguito. E questa rivista non ebbe campo perché, non solo per ragioni pratiche e economiche, perché intanto Vittorini andava per la sua tangente e formò il Politecnico poco dopo, e questo apre una situazione della quale parlerà il nostro caro Fulvio Papi, ma che io ora voglio così delineare per poco che posso dire, che è la situazione per cui a un certo momento nel 45-48 si creò veramente una frattura, diciamolo pure, tra quelli che avevano inteso l'arte dell'antifascismo come arte realista, come arte dell'uomo, della natura, della vita collettiva, e quelli che invece avevano pensato che le avanguardie erano state schiacciate dal fascismo e che bisognasse riprendere soltanto il cammino dell'avanguardia. E questa è stata la sorte che ha determinato la frattura nel Fronte Nuovo delle Arti, che ha visto da una parte gli utusiani, dall'altra ha visto invece gli astratto.
È stata la rottura dell'unità antifascista.
Che è stata la rottura dell'unità antifascista. Però io voglio permettermi di correggere una cosa. È stata una rottura dell'unità antifascista voluta da coloro che non avevano interpretato esattamente l'antifascismo culturale come l'avevamo interpretato noi, con forse
più grandi di noi,
forse anche perché c'è stata un'esagerazione, cioè, nel portare avanti una idea di realismo che era un'idea non più dialettica, cioè un'idea ferma, oggettivamente anchilosata, cioè troppo ferma a quelli che erano i contenuti confusi coi soggetti, per cui a un certo momento quello che è stato giudicato dalla buona volontà di chi voleva veramente interpretare il momento rivoluzionario italiano e chi invece voleva astenersene pensando piuttosto alla propria intimità, al proprio cammino più segreto della sua creatività. Io, ritornando a queste idee, cioè a queste esperienze fatte allora, devo dire che per parte nostra, di cui voglio, per parte nostra questo non c'è stato. Io non voglio dire delle cose molto, molto diverse da quelle che sono state dette finora, però penso che se c'è stato un errore in questo senso, l'errore non è stato nostro. Noi abbiamo fatto sempre di tutto perché questa tradizione di corrente si mantenesse, non nello schema dell'espressionismo che aveva determinato i nostri pittori in un certo periodo, pittori e scultori, non nel senso così, della parola pura che aveva determinato l'azione dei nostri letterati, ma certamente come corrente di vita giovanile che si ripeteva con le generazioni successive e che poteva avere veramente sempre la funzione di stimolo contro una società che tendeva sempre a ricomporsi in senso conservatore. E questo è stato il nostro principio basilare per tutti gli anni che ci separano dagli anni gloriosi di Corrente. Noi abbiamo inteso Corrente come una rottura del fronte conservatore del fascismo e intendiamo Corrente come la continuità contro i fronti conservatori che si ricostituiscono nella storia di generazione in generazione. Questa è stata la nostra energia.
Ringrazio Raffaellino del suo discorso che stabiliva linee di principio etiche di ordine generale e soprattutto una frequentazione della memoria che ormai è preziosissima. Queste cose, poiché non siamo nati a fondare capanne eterne in questo teatro delle vanità, sarà bene queste cose scriverle per tramandare la memoria e il suo senso. Io invece cercherò di fare un discorso completamente diverso, cosa che non ho mai fatto finora, cioè cercherò di fare un discorso di estetica propositiva, cioè un discorso teorico quale cerca di interpretare quale può essere, grazie, quale può essere il senso di corrente, dell'esperienza di corrente, ma non solo dell'esperienza storica di corrente, ma dell'esperienza attuale di corrente, perché tutto sommato corrente è rinata come fondazione, è rinata come luogo in cui si tengono conferenze, convegni, in cui si tengono mostre d'arte, in cui si scelgono poeti, artisti, scrittori e filosofi. Abbiamo questa esperienza che dura da più di 20 anni. Quindi da un punto di vista estetologico si può benissimo tentare, e se non lo fa un filosofo chi si prende questi rischi? Chi si prende questi rischi? Si può benissimo tentare di delineare un quadro che stabilisca una differenza, e stabilendo una differenza si stabilisce anche un valore, stabilisce un valore, stabilisce una scelta, una propositività. Quello che tenterò questa sera, anche se non l'ho mai fatto. Le dicevo che l'esperienza artistica di corrente non ha mai avuto una propria estetica propositiva. Anzi, si potrebbe dire che la sua ricca esperienza artistica realizzava più o meno consciamente, questo non importa, le conseguenze, i risultati di quelli che erano proprio di una estetica critica. La quale estetica critica, Raffaelino ha ricordato corso Roma con le lezioni di estetica di Tonio Banfi. Ecco, l'arte, in questa dimensione di un'estetica critica, deve costruirsi secondo l'immenso potenziale che le è proprio, ma non deve aspettarsi dalla riflessione filosofica alcuna norma astratta che possa indicare il percorso essenziale. Negli anni 30 scrivevano sulle pagine di Corrente Anceschi, che abbiamo già nominato, Dino Formaggio e anche il maestro Bartoli. I temi fondamentali a ridurre le cose in maniera un po' semplice erano tre. L'arte non è una categoria che appartenga al pensiero filosofico. In questo Banfi, che veniva da una strada neocantiana, finiva col dire cose molto simili a quelle che un grande poeta come Valéry ricavava dal proprio lavoro poetico, quando scriveva che le forme tradizionali del parlare filosofico sono troppo astratte, troppo povere, rispetto alla complessità del lavoro poetico, poietico, che richiede apprendimento, regole, conoscenza dei materiali, quali che essi siano, invenzioni, regole, capacità di operare tra le opposte sponde dell'arbitrario e dell'invenzione, sempre nella ricerca di un significato. Un atteggiamento del genere, nell'ambiente italiano della fine degli anni 30, favoriva quel comportamento che Raffaellino ha descritto e che era un'abitudine chiamare apertura, cioè interesse alla pluralità delle dimensioni artistiche contro ogni autarchia e ogni ideologia dell'arte. Anceschi lavorava l'apertura di Banfi soprattutto in quella direzione fondamentale della contemporaneità, in cui le poetiche teoriche e la pratica dell'arte mostravano una relazione molto stretta. Si segnava così la fine di ogni ingenuità artistica e anzi si invadeva il terreno stesso del teorico. L'arte si diceva in un linguaggio e poi si traduceva in un segno, un verso, una scrittura. Il lavoro dell'arte si riflette in uno specchio di pensiero, tra virgolette, non perché ci sia un pensiero vero e un pensiero con le virgolette, ma perché ci sono forme di pensiero. Ho detto un momento fa lavoro, e naturalmente viene in primo piano la figura di Dino Formaggio, no? Il quale sino agli anni 60 approfondì sempre questi temi sia dal punto di vista teorico che nell'esame diretto delle opere e delle esperienze. artistiche. Questa era l'aria estetica a livello teorico che si respirava a Corrente e che credo fosse ancora dominante al momento della sua ripresa alla metà degli anni 70. Ti ricordi, Ernesto, abbiamo fatto la terza generazione Banfi,